seconda parte del nostro pomeriggio. Siete sempre all'ascolto di Diderot, Enrico Bianda al microfono, e vogliamo dedicare l'intera seconda parte del nostro pomeriggio, fino alle 18, qualche minuto prima delle 18, alla questione rilevantissima della traduzione dei testi sacri. I testi della Bibbia ebraica, il Nuovo Testamento, del Corano sono stati oggetto di analisi, ovviamente interpretazioni e traduzioni da molti e molti secoli. Attorno alle traduzioni, o meglio alle versioni dei testi sacri, sappiamo essersi coagulate questioni storiche che spesso si sono tradotte anche, non solo ovviamente, in forme di violenza, di estremismo, e oggi più che mai appare centrale l'importanza delle traduzioni bibliche e coraniche per una conoscenza della fede, della cultura, delle religioni abramitiche. Di questo intende occuparsi un bel ciclo organizzato dall'Associazione Biblica della Svizzera Italiana in collaborazione con l'Associazione Biblioteca Salita dei Frati, e questa sera 20:30 una conferenza dal titolo "Per leggere e tradurre i testi del Nuovo Testamento", con gli interventi di Ernesto Borghi e Roberto Reggi, entrambi in studio qui con noi. Buonasera, benvenuti.
Buonasera.
Borghi è un teologo, l'abbiamo peraltro sentito qualche anno fa, lo ricordavamo fuori onda, non riusciamo a collocare esattamente la data, ma è già stato nostro ospite, è un biblista, insegna Introduzione alla Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica del Triveneto, Romano Guardini di Trento, ed è nostro ospite questo pomeriggio, come detto, anche Roberto Reggi, che ha una storia interessante, teologo, responsabile di un'impresa con le edizioni deoniane. Parliamo della collana destinata a coprire tutti i 73 libri di cui si compone la Bibbia, è intitolata suggestivamente Doppio Verso, magari ne parliamo più in là. Ogni libro ha una parte riservata all'originale ebraico o greco, nel quale ogni parola ha la sua versione italiana interlineare, quasi a ricalco letterale.
Esatto.
L'altra sezione del volume offre invece una traduzione dello stesso libro biblico in modo continuo, secondo la versione della Conferenza Episcopale Italiana. Un lavoro molto complesso questo. Speriamo di riuscire a dar corpo a queste iniziative, alla sensibilità, alla delicatezza anche di certe operazioni nei pochi minuti che abbiamo a disposizione. Che cosa può offrire un approccio diretto alle scritture? Perché è quello che fate con questo genere di operazioni. Lo chiedo ad entrambi: da cosa nasce il desiderio di scoprire le matrici primigenie dei testi in modo accurato e filologico? Vogliamo partire con Roberto Reggi.
Beh, la traduzione interlineare che ho realizzato praticamente è avvenuta in tre collane. Siamo su una settantina di libri ormai pubblicati. La prima collana è la Bibbia Tinti, traduzione interlineare italiana, che riporta appunto in maniera interlineare, cioè c'è proprio il testo ebraico per i libri in ebraico e quello greco per i libri in greco, cioè tutto il Nuovo Testamento per esempio in greco, e c'è proprio parola per parola scritto sotto cosa vuol dire quella parola. Ed è molto utile perché chi studia ebraico e greco, magari all'università, nei seminari, negli istituti di scienze religiose, lo studia ma non... ne parlavamo anche prima con Borghi, non in maniera diciamo molto approfondita, come per esempio succede per gli studi del classico. Chi studia per 5 anni il greco al liceo classico, per dire, esce dal liceo e il greco lo sa bene. Chi studia invece nei seminari, c'è lo studio perché ci deve essere dell'ebraico e del greco, però è una formazione basilare. Questi testi possono aiutare a capire, per chi ha questa formazione basilare, parola per parola cosa dice la Bibbia. È un aiuto, è uno strumento in più.
Lo chiedo allora anche a Ernesto Borghi, magari ci dà un punto di vista sensibilmente diverso. Che cosa può offrire un approccio diretto alle scritture, dunque?
Può essere un contributo importante a restare il più possibile lontani da delle ideologie che con le fonti originarie non hanno grande rapporto o talvolta non hanno alcun rapporto. Il tentativo, con tutti i limiti che qualsiasi traduzione porta con sé, di confrontarsi rispettivamente con l'ebraico, l'aramaico e il greco, pensando che i testi di cui ci occupiamo hanno millenni di storia estremamente complessa, molto ricca, con una serie infinita di interpretazioni che i testi hanno portato con sé, e che oggi vengono proposti alla cultura contemporanea del XXI secolo, nella sua grande ricchezza e nella sua grande complessità. Ecco, tutto questo lavoro può essere molto importante nel momento in cui noi cerchiamo, da una parte, di essere fedeli alle radici, con tutti i limiti delle nostre possibilità, e nello stesso tempo ci chiediamo: questi valori, dal punto di vista estetico, etico, culturale in generale, quale ricaduta positiva e costruttiva possono avere nella cultura contemporanea?
Ecco, mi piace molto questa parola, fedeltà, no? Fedeltà paziente alla lettera. Scriveva Gianfranco Ravasi qualche anno fa che questa fedeltà è un antidoto al fondamentalismo letteralista, quello che, aggiungeva Ravasi, San Paolo bollava con la frase lapidaria: la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. In che senso? Perché oggi è importante, forse più che in passato? La domanda che voi porrete anche questa sera è: tradurre letteralmente significa essere fondamentalisti? E questo l'interrogativo regge, ci dia una risposta.
Secondo me è il contrario, appunto. Cioè, tradurre letteralmente, vedere il significato esatto delle parole in quel contesto, è questo che è fondamentale, aiuta a capire che la Bibbia è certo parola di Dio, come ovviamente nella tradizione islamica il Corano è la parola di Dio, però è una parola che va interpretata, contestualizzata. Il difetto del fondamentalismo, per esempio, se posso fare un esempio, ci sono dei gruppi fondamentalisti cristiani che vietano le trasfusioni. Anche ieri sera alle Iene facevano un servizio di una madre che ha rovinato i rapporti con i figli, con gli amici e fratelli, perché c'è un passo degli Atti degli Apostoli, anche del Deuteronomio, dove dice: ti devi astenere dal sangue. Perché è vero, il testo greco usa il termine sangue, però in ebraico, e c'è la parola sangue anche lì, il sangue non è proprio il liquido, non è che ti devi astenere dalle trasfusioni, devi astenerti anche dai fatti di sangue. Cioè, la parola è sangue, ma cosa vuol dire quella parola in quel contesto lì? È questo che bisogna capire, è questo che ci aiuta a capire lo studio letterale della lettera dei testi biblici.
È curioso che si torni a parlare di sangue. Lei ha accennato alla parola sangue nella cultura e nei testi ebraici. Ad esempio, poco fa avevamo ospite in diretta telefonica l'autore di un saggio molto recente che è stato appena pubblicato, Roberto Finzi, Breve storia della questione antisemita, e nel ripercorrere le origini dell'antigiudaismo, che poi diviene antisemitismo, vi è proprio ad esempio la riflessione attorno alle Pasque di sangue, attorno alle quali ha lavorato anche ad esempio Furio Iesi e tante altre, sul sacrificio del quale si parla in questo aspetto. Allora, per citazione, poi ci fermiamo qualche istante con la musica, riprendendo Ravasi, che cita Karl Kraus, che diceva: il linguaggio è la madre, non l'ancella del pensiero. E continuava a scrivere: il linguaggio deve essere la bacchetta del rabdomante che scopre sorgenti di pensiero. Ernesto Borghi.
Anche perché non dobbiamo mai dimenticare che i testi della Bibbia ebraica, del Primo Testamento e poi del Nuovo Testamento, hanno circolato, prima di diventare parola scritta, lungamente a livello orale. La dimensione della oralità che diventa scrittura, e di una scrittura che ritorna all'oralità e alla narratività in modo costante, costituisce un dato estremamente importante, quindi non possiamo non tener conto. È per questo che, se da un lato dobbiamo guardarci con grande determinazione di qualsiasi letteralismo fine a se stesso, proprio pensando che il letteralismo sia, come ricordava un documento della Pontificia Commissione Biblica del 93, un vero e proprio suicidio del pensiero, nello stesso tempo però occorre che con i testi siamo sempre più capaci di fare i conti nel modo più contestuale e costruttivo possibile, perché l'eccesso opposto, il fondamentalismo a rovescio, potrebbe essere quello di pensare solo e soltanto al passaggio alla dimensione etica e interpretativa contemporanea, senza compiere la legittima, entusiasmante e difficile fatica del confronto con i testi, con le parole, con le strutture.
17:51, alle 20:30, questa sera, presso la Biblioteca Salita dei Frati a Lugano, si terrà il secondo incontro di un ciclo intitolato Bibbia e Corano, tradurre per capire, capire per vivere. L'incontro di questa sera si intitola, lo ricordo, per leggere e tradurre i testi del Nuovo Testamento, e prevede gli interventi degli ospiti che sono in studio con noi questo pomeriggio: Ernesto Borghi e Roberto Reggi, con i quali abbiamo già discusso la prima parte di questo incontro. Allora, favorire nello studio dei testi sacri l'approccio diretto al testo originale. Potremmo tradurre con questa sorta di sigla, tradurre parola per parola, che si espone a tutta una serie di critiche, perché è molto importante, ovviamente, ma l'abbiamo già detto, calare ogni parola in un contesto specifico, cioè ricostruire l'ambiente culturale, eccetera, per dare un significato a queste parole e per evitare poi anche le strumentalizzazioni delle quali abbiamo parlato nella prima parte di questa conversazione. Questo è possibile realizzarlo anche attraverso supporti informatici. Questo è un settore che si è molto sviluppato negli ultimi anni e che è venuto incontro alle esigenze dei ricercatori come voi. Faccio un esempio: ricordo l'avvio delle pubblicazioni del Talmud babilonese per Giuntina, del quale abbiamo parlato proprio qui dentro il nostro programma, grazie al supporto di un software sviluppato dal Consiglio Nazionale della Ricerca Italiana, che ha permesso il controllo incrociato delle versioni. Che tipo di supporto tecnologico avete avuto, professor Reggi?
Beh, mi sono basato su due software che sono abbastanza equivalenti, Bible Windows e Bible Works. Sono software statunitensi che hanno l'innegabile pregio, presentano il testo in greco, in ebraico, in un centinaio di versioni, anche quelle antiche, e presentano di ogni parola sia l'analisi grammaticale sia il dizionario, in inglese ovviamente. Per cui andandoci sopra semplicemente col cursore su una parola ti fa vedere questo è un nome singolare, è stato costrutto, eccetera, della parola tal dei tali che vuol dire questa cosa qui. Senza questo strumento, un lavoro come la traduzione della Bibbia in solitario, come ho fatto io, senza questo strumento sarebbe stato veramente molto più lungo, molto più complesso. Confesso anche che il mio greco, il mio ebraico sono prevalentemente autodidatti. Io sono perito elettronico, poi ho fatto molti studi umanistici e ovviamente ho studiato anche greco ebraico in facoltà teologiche, ma senza questi strumenti informatici sarebbe stata un'avventura enorme.
Ricordiamo che stiamo parlando di edizioni dei libri della Bibbia che si presentano al lettore sotto forma di una sorta di quadrupla traduzione: c'è il testo greco-biblico, c'è il testo ebraico, c'è il testo latino e c'è il testo poi ovviamente per la lettura di oggi, alla quale possono accedere tutti, c'è il testo in italiano. Ecco, l'azione del tradurre e del mettere alla base della formazione religiosa e culturale in genere traduzioni diverse, come detto, greco-biblico, ebraico, latino e infine italiano, ha condotto ad effetti spesso anche luminosi, no? Proviamo a mettere a fuoco questo aspetto adesso. Poco fa, nella prima parte di questa nostra conversazione, abbiamo abbozzato il tema del fondamentalismo che cresce anche sulla base di traduzioni letteraliste. Invece, come dire, le espressioni nobili di questo lavoro sulla parola?
Ad esempio, se noi consideriamo accanto al grande lavoro del collega Reggi sull'insieme della Bibbia ebraica e dell'Antico Testamento e poi del Nuovo Testamento, anche il progetto Leggere i Vangeli per la vita di tutti, il progetto quadriennale che l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana sta curando in collaborazione con la casa editrice della Custode di Terra Santa, edizione Terra Santa, vediamo come il fatto di confrontarsi con i testi in modo diretto permette di arrivare a rese, a soluzioni che sono davvero estremamente stimolanti. Facciamo due piccoli esempi. Se noi consideriamo per esempio le 10 parole, i cosiddetti 10 comandamenti, e consideriamo le formule imperative che all'interno dell'ebraico sono, noi non potremo mai tradurre con degli imperativi secchi italiani diretti, perché l'ebraico originario parla di una sorta di verbo all'incompiuto, cioè un'azione che inizia nel presente e continua indefinitamente nel futuro. Quindi io potrò dire non, per esempio, non uccidere, ma non dovrai mai ammazzare alcuno. Può sembrare un dettaglio la differenza, ma la prospettiva diventa molto meno imperativa nel senso prescrittivo del termine e molto più esistenzialmente globale. un esempio neotestamentario molto chiaro, di cui con i colleghi cattolici e protestanti della nostra traduzione dei Vangeli ci siamo confrontati, quando noi abbiamo nell'Annunciazione a Maria la conclusione dell'accettazione da parte di Maria di quello che le è stato proposto. Il verbo greco esprime un desiderio profondo che io non posso tradurre con una sorta di imperativo, di congiuntivo esortativo generico, ma con una espressione di desiderio profondo: mi potesse proprio capitare quello che tu hai detto.
A cosa può servire, e chiudiamo, abbiamo gli ultimi istanti, che cosa può servire, professor Reggi, cambiare traduzioni consolidate nel tempo?
Beh, se sono fatte per il meglio, per una maggiore aderenza al senso teologico e non a quello letterale, il risultato è sicuramente positivo. Ne parleremo anche stasera alla conferenza. La recente decisione di Papa Francesco di cambiare nella liturgia italiana il famoso Padre Nostro, come anche il Gloria, e non abbandonarci alla tentazione, è un risultato positivo. Nella Bibbia italiana, quella del 2008, c'era già questa modifica. Adesso Papa Francesco ha spinto l'acceleratore per fare in modo che anche la liturgia adotti questa modifica. Cambiare la traduzione vuol dire essere più aderenti al senso teologico. Dio non induce in tentazione. Chiediamo Dio aiuto affinché noi non entriamo in tentazione. Questo è il senso.
Il ciclo di incontri intitolato Bibbia e Corano, tradurre per capire, capire per vivere, prosegue anche lunedì prossimo, e anche Diderot tornerà ad aprirsi ai protagonisti delle serate, accogliendo in studio, al microfono di Daniel Bilenco, l'islamologo Antonio Cuciniello e il teologo e traduttore Mahmoud Mohamed Elmohamli, in studio per un dialogo simile a quello che abbiamo fatto questo nostro pomeriggio. Grazie ad Ernesto Borghi e Roberto Reggi per essere stati con noi questa sera.
Grazie a lei.
Grazie a loro e buona serata.